meccanismi intestinali, ma anche qui l'autrice riesce a prendersi con grande semplicità e naturalezza per mano, dalla prima pagina fino all'ultima, senza mai far perdere il filo del discorso che apre finalmente al grande pubblico alcune pagine della storia delle crisi intestinali, forse non che sono a una ristretta cerchia degli studiosi. E qui, prima di cedere la parola alla professoressa Guarducci, che ci possa parlare lei stessa di questi argomenti, consentitemi di fare due ultime annotazioni. La prima riguarda il contenuto del volume. Esso contribuisce ad illuminare sempre più il quadro di un cristianesimo primitivo, tutt'altro culturalmente e teologicamente molto, nonché isolato dal contesto del proprio tempo. Se i primi cristiani, come ci spiega questo libro, appresero dei corpi contemporanei di religione pagana, la curiosità per l'alfabeto, per la possibilità di usarlo come strumento utile sia per compiere degli esercizi intellettuali, sia per esprimere in maniera nuova dei pensieri spirituali dei concetti teologici notevolmente entrati, questo indica una volta di più che certe presentazioni di un cristianesimo isolato dal suo contesto socioculturale, comunque legato soprattutto a ambienti incolti, hanno sempre meno ragione di essere difese e diffuse. La seconda annotazione riguarda invece l'insistenza con cui molti si ostinano di fronte alle sempre nuove acquisizioni scientifiche, acquisizioni che vanno nel senso di rafforzare le tradizioni cristiane più antiche, la veridicità delle tradizioni cristiane più antiche. Ecco, l'insistenza con cui qualcuno cerca di contestare questo supporto scientifico sempre nuovo di queste nostre tradizioni. La professoressa Guarducci fare diretta esperienza di queste resistenze al nuovo durante le diverse fasi dei suoi studi in Vaticano, quando la scoperta della sepoltura in vetro è stata da alcuni messa in discussione anche contro l'evidenza, perché ritenuta in contrasto con quanto era stato sostenuto fino ad allora, e quando ha continuato a poi sentirsi ripetere per anni che tutte le sue scoperte in fatto di fotografia mistica erano semplicemente il frutto di mere coincidenze. Attacchi analoghi ora stanno subendo coloro che hanno indicato eventualmente 7 cuscini. La traccia di una relazione antica, molto più antica di quella che si pensasse fino ad ora del Vangelo di Marco. Ecco allora quello che in questa nuova opera, nelle altre opere di Margherita Guarducci, è l'elemento più importante da cogliere, cioè la testimonianza coraggiosa di una studiosa che di fronte all'arroganza di quanto avrebbero voluto piegare la scienza a sostegno di verità proprie che nulla hanno a che fare con le più profonde verità della fede, ha sempre sostenuto che i fatti, perfetta conciliabilità della verità scientifica con la verità rivelata, dimostrando alla fine che la fede non solo non è indebolita, ma anzi grandemente rafforzata da quelle verità che l'uomo ha la possibilità di raggiungere con l'uso intelligente della propria ragione e anche delle proprie competenze professionali. E a questo punto cedo senz'altro la parola alla professoressa Guarducci che ci invita a scrivere un libro cristiano.
Io ringrazio il gentile presentatore, è stato troppo buono, troppo gentile nei miei riguardi. E devo dire, intanto premettere alcune cose, che io qui non faccio una conferenza, ma faccio un racconto. Non so se mi sento, mi sento. Faccio un racconto di vita vissuta, di mie esperienze, con assoluta sincerità, con assoluto rispetto della verità. E poi un'altra premessa, che tutti i lavori che io ho svolto sotto la confessione di Sapienza, in generale sotto la Basilica, nelle sotterranee della Basilica Vaticana, e tutto quello che riguarda questo grande argomento che tutti ci interessa, sono frutto di assoluto rigore scientifico. Io stessa, se avessi visto qualche cosa di contrario alla tradizione, io stessa per prima, vi assicuro che l'avrei detto per dovere di onestà e per amore di verità. Quindi, quello che io ho constatato, questo ho detto con assoluto rigore. E posso aggiungere che non ero affatto prevenuta, anzi, veramente ero lontanissima dall'immaginare a quali risultati sarei approdata, ma ho dovuto naturalmente tenere conto dei dati di fatto, ragionare su questi dati di fatto, tirare le conclusioni che insomma, fortunatamente, grazie a Dio, mi hanno confortata e credo che confortino tutti quelli che come me sentono nel cristianesimo questa grande forza che è venuta nel mondo per aiutare a confortare l'umanità. Dunque, devo dire che, come già è stato accennato, che questo libro è frutto di un mio desiderio di volgarizzare questi risultati che io avevo ottenuto. E, risultati che sono esposti in parecchi libri e articoli scientifici di carattere, come dico, puramente scientifico, ma bisognava, io trovo, era un dovere di comunicare ad un pubblico più vasto, con parole se possibile ancora più semplici, più chiare, quali erano i risultati raggiunti. Ho pubblicato presso la Benemerita Casa Busconi due libri già che sono stati qui presentati per l'iniziativa del Benemerito Circolo di San Carlo, cioè il primo uscito, se ricordo bene, nel 1889, la tomba di San Pietro in Vaticano, secondo il primato della Chiesa di Roma, e terzo è questo che riguarda la crittografia mistica. Ora io devo fare un breve racconto come ci sono arrivata a questo. Dunque, io sono entrata a lavorare in Vaticano nel 1952. In seguito a una indicazione un po' ambigua che era stata fornita dai precedenti scavatori che hanno indagato la necropoli tra il 1949 e il 1939-1949. Ci sono entrata a scavi conclusi, a relazione già pubblicata. E ricordo che prima mi occupai di altre cose, di una certa epigrafe che si trovava e si trova nel mondo dei sepolcri della necropoli pagana, che fu interrata, come voi sapete, da Costantino per erigere la grande basilica in onore di Pietro. Oh, e quello mi occupò nel 1952, uscì nel 1952 questo primo saggio, dove per la prima volta riconobbi quello che non era stato allora, fino allora riconosciuto, il nome di Pietro, e questa è una mancanza che angustiava molto Pio XII, il quale, insomma, con grande lungimiranza, con grande saggezza, aveva voluto diradare questo angoscioso mistero che gravava sui sotterranei della Basilica. Dunque, nel 1952 mi occupai di questo documento del Mausoleo dei Valeri. Poi, nel 1953, cominciai a attaccare, per dire così, affrontare questa terribile parete iscritta del cosiddetto muro Gino. Questo mi aprì la strada ai nuovi risultati. Ed è insomma l'inizio di questo, è stato l'inizio di questo, la fine dopo tanti altri studi di carattere puramente scientifico, è stato l'inizio di questo lavoro. Che cos'è questo muro Gino? Sotto l'altare della confessione, sotto l'altare papale della Basilica di San Pietro, la tradizione voleva che si trovasse la tomba di Pietro. E questo era stato per secoli, insomma, il grande punto interrogativo, e dal quale dipendevano delle cose di enorme importanza, tra cui in primo luogo il primato della Chiesa di Roma. Dunque, lì sotto l'altare papale doveva trovarsi a rigore, secondo la tradizione, la tomba in pietra. E in realtà si trovò un piccolo monumento commemorativo del secondo secolo, e nel pavimento di questo monumento commemorativo, il cosiddetto Trofeo di Gaio, c'era un chiusino il quale faceva intuire la presenza di una tomba in terra, che ovviamente doveva essere la tomba di Pietro. I primi scavatori, insomma, erano quattro, di cui due gesuiti, non trovarono niente sotto questo chiusino. Dove si dovevano trovare le ossa non c'era niente, si trovò la terra sconvolta e vuota. Questo però prima, nel periodo 39-49. E tutto faceva credere che lì sì, ci dovesse essere stata la tomba, ma insomma, il luogo della tomba era certo, e di questo Pio XII parlò chiaramente nel radiomessaggio dell'anno 1950, l'anno santo del 1950, quindi si rivolse al mondo dicendo che molto probabilmente era stato rinvenuto il luogo della tomba in pietra. Materialmente non si raccolse nulla. Viceversa, c'era questo sullo stesso luogo, al di sopra di questa tomba terranea, del luogo dell'antica tomba terranea, attestata da questo chiusino di questo monumento del secondo secolo, c'era un muro, il famoso muro G, tutto coperto di iscrizioni graffite. E questo muro G era, questo si vide, io poi l'ho appurato con maggior precisione in seguito, si vide che era il resto di un antico monumento, un piccolo ambiente di culto che era addossato al celebre muro rosso, che è un muro di divisione di aree sepolcrali. E questo era stato incavato, questo muro, che apparteneva a questo monumento, questo piccolo ambiente del terzo secolo. Poi era stato incluso, e questo si vede subito, nel monumento costantiniano, l'imperatore Costantino, dopo la battaglia di Ponte Milvio, 28 ottobre 312, volle edificare sul luogo indicato dalla tradizione. E questo muro, coperto di iscrizioni, si trovò ad essere proprio nel luogo di questo monumento costantiniano in onore di Pietro, eretto ancora prima che si erigesse la basilica, la grande basilica. E insomma, conservava queste antiche iscrizioni che erano state apposte al muro quando, ancora prima di Costantino, questo muro apparteneva a questo piccolo ambiente che ho detto. Dunque, questo muro G, chiamato G così per convenzione, perché i vari manufatti della necropoli, già dal tempo dei primi scavi, ebbero un nome: il mausoleo M, il mausoleo R, e via di seguito. Questo era il campo P e questo era il muro G minuscolo. Dunque era stato scavato per ottenerne un loculo. In questo loculo, dico brevemente qual è la conclusione, questo loculo furono deposte dall'imperatore Costantino, cioè praticamente dal Papa Silvestro, che viveva ai tempi di Costantino, e che realizzò tante cose per volere dell'imperatore. Erano state deposte le ossa superstiti di Pietro, prelevate dalla terra. Quindi questo loculo, scavato dentro questo muro qui, era la seconda tomba di Pietro. E lì appunto furono deposte queste ossa. Però questo al tempo dei primi scavi del 39-49 ancora non si sapeva, questo l'ho appurato più tardi. In ogni modo c'era questo loculo aperto, l'unico loculo del monumento costantiniano, che era considerato ai tempi di Costantino tomba di Pietro. Questo noi lo sappiamo con certezza, e questo è l'unico loculo di questo monumento, di questo monumento sepolcro. Quindi questi graffiti che erano stati incisi quando ancora le ossa non erano state trasportate, quando il loculo venne scavato per farne, quando il muro venne scavato, il muro G venne scavato per farne il loculo destinato alle ossa di Pietro, si trovavano ad essere sopra il loculo, la parete iscritta, e poi sotto il loculo dove rimasero per secoli, giacquero per secoli le reliquie di Pietro. Ora, io devo dire che questo muro era stato una specie di ritmo per gli scavatori del primo periodo. Non avevano saputo cavarne, diciamolo francamente, né nulla o quasi nulla. Quelli, cioè uno che era l'epigrafista di professione, l'epigrafista della compagnia di quattro persone, ma solo lui, che cercò di decifrare questi graffiti, ci riconobbe dei nomi di persona e delle acclamazioni cristiane. E poi disse che sì, questo mi ricordava certi luoghi analoghi, non so, nei cimiteri romani, dove i visitatori andavano a venerare qualche cosa, insomma, a esprimere i loro sentimenti di venerazione, di fede, eccetera. Se non che non capì che alcuni di questi nomi erano in vocativo, quindi non potevano essere i visitatori, che non è possibile che un visitatore dica di se stesso in vocativo, tu tal di tali vivi in Cristo, possa tu vivere in Cristo, no, questo. E invece praticamente erano nomi di defunti per i quali i superstiti in questo luogo santo, sulla tomba di Pietro, invocavano l'eterna salvezza. Dunque era stato riconosciuto un certo numero di nomi di persona, e non tutti letti esattamente, e poi alcune acclamazioni cristiane, punto e basta, non si sapeva altro. Io mi trovai davanti a questa stella selvaggia di graffiti, di misteriose iscrizioni, e siccome il mestiere mio era quello di leggere, di studiare antiche epigrafi greche e anche latine, perché le epigrafi latine sono inscindibili dalle epigrafi greche, e allora cominciai, e questo fu nel 53, cominciai a studiare questo muro, questa selva selvaggia, e devo dire che insomma le difficoltà erano grandissime, era un affollamento tale di segni, di lettere, dove io riconoscevo quel poco che era stato letto, poi lessi degli altri nomi di persone, lessi delle altre acclamazioni, ma insomma non riuscivo a ferrare il bandolo della matassa. Questo stato di cose durò dall'ottobre, settembre, fine di settembre, ottobre, novembre, e poi finalmente il giorno di Natale del 53, mi riuscì per la prima volta di capire qualche cosa. E allora c'è stato il principio della decifrazione. Io lo capii, sì, prima ero stata lungamente, si può dire quasi tutti i giorni, sul posto a scervellarmi, a guardare con la lente di ingrandimento, con la lampada. Tenevo la lampada in una mano, nella sinistra, e nella destra tenevo la lente di ingrandimento. E stavo in ginocchio, perché questa era la posizione migliore per avere i graffiti a portata dei miei occhi. Ma qualche cosa mi sfuggiva, io capivo che c'era qualche cosa che non riuscivo a capire. E forse se l'avessi saputo, se l'avessi intuito, forse mi sarebbe riuscito di decifrare anche questo. Finalmente sulle fotografie, perché avevo poi una serie di fotografie che mi vennero, bellissime fotografie che mi vennero fatte per l'occasione, di tutti i particolari del tour, io stavo guardando queste fotografie a casa e mi accorsi in un certo momento che c'era un segno di congiunzione chiarissimo che univa un omega, un piccolo omega chiarissimo, a un alfa, a un A, insomma a un A di un nome di una defunta che si chiamava Mamia. E allora questo segno è veramente intenzionale, questo segno di congiunzione. E perché omega alfa e non alfa omega? Insomma, per farla breve, allora cominciai a ragionare lì sopra e mi convinsi che lì c'era una scrittura segreta, una scrittura, una crittografia. E d'altra parte sapevo che anche i romani, gli antichi pagani, avevano usato una crittografia, sia giocando con le lettere, ricordate, non so, gli acrostici, i telestici, eccetera, le parole incrociate, eccetera, e sia, insomma, anche dando, attribuendo un valore simbolico ai singoli segni, ad alcuni segni dell'alfabeto. Voi sapete, per esempio, che Pitagora, l'antico Pitagora, attribuiva un eccezionale valore mistico, di profondo significato religioso, alla lettera Y, che era il segnava quasi la biforcazione della via tra la virtù e il vizio, tra cui l'uomo deve scegliere. E così c'erano delle altre lettere mistiche presso i pagani. E sapendo che c'era questo gioco letterale, questa mania di giocare con le lettere, e questo sempre basato su l'ammirazione che avevano gli antichi pagani, cominciarono ad avere per le lettere della scrittura, per i segni della scrittura e in particolare per i segni dell'alfabeto, dell'alfabeto fenicio, che poi i greci adottarono. È un alfabeto, un sistema che si prestava con la sua semplicità, in pochi segni, relativamente pochi segni, e semplici segni, a esprimere tutto il pensiero umano, tutta la sua vastità e nelle sue varietà. E sapevo che dunque esisteva questo modo di esprimersi misticamente presso i pagani, gli antichi pagani. Allora non si sapeva che qualche cosa di simile avessero fatto anche i cristiani. E viceversa, io lì dovetti accorgermi che anche i cristiani avevano fatto lo stesso, ed era strano che andassero sulla stessa via dei pagani, e naturalmente infondendo a queste loro esperienze uno spirito nuovo che i cristiani non avevano. Oh, non so se qualcuno di voi abbia visto la dedica che di questo mio libro, è dedicato al cardinale Sodano, al cardinale personale segretario di Stato. In questa dedica io dico questo, che siano dedicate al cardinale Sodano, che cantante benedetta e virtù, insomma, si prodiga per la Chiesa di Roma, vero, la Chiesa universale fondata soprattutto da Pietro. Dico che siano dedicate queste pagine nelle quali si tratta, io la cito le parole che io stessa ho scritto, che in fondo sono le parole che possono guidare in quei pochi che dirò, però, siano dedicate queste pagine nelle quali si tratta di un suggestivo, antico e suggestivo sistema di crittografia mistica. Mirante inteso ad esaltare le divine realtà del mondo celeste. Un sistema di origine, di ispirazione orientale, che proprio la Chiesa di Roma, la Chiesa universale di Roma, elaborò, diffuse e tramandò per i secoli a incitamento e conforto dei fedeli di Cristo, questo credo che sia. E in realtà è questo, è un sistema di origine orientale, senza dubbio, e proteso e inteso a esaltare le divine realtà del mondo celeste, e che fu accolto, elaborato, diffuso e propagato per i secoli dalla Chiesa di Roma. È questo il... Dunque io mi accorsi di tutto questo. In che cosa consiste questo sistema? Dunque io mi accorsi che lì si giocava con queste lettere di defunti intercalati da acclamazioni cristiane. E si giocava in base all'attribuzione a determinati segni di un valore simbolico. Per esempio il tau, il T, si tratta di grafiti latini, il T che per la sua forma, come si sa, veniva assimilato alla croce, quindi legato strettamente a Cristo. Poi c'erano delle lettere, poi c'era Alfa Omega, principio e fine, sono le lettere famose dell'Apocalisse, io sono la fine, dette di Dio e di Cristo. Lì le vedevo invertite, come in quel primo graffito che avevo notato, Omega Alfa, che mi fu riconfermato da altre epigrafi di Roma, dello stesso muro e anche di altre di fuori del Vaticano e di Roma. Dunque, e che cosa vuol dire? Io mi cominciai a chiedere, cosa vuol dire Omega Alfa, dalla fine al principio? Che cosa può essere la fine? La fine può essere la morte, vero? E A può essere il principio della vita, quindi la vita per se stessa. E questo mi fu confermato dall'avere notato più di una volta nella questa famosa parete, di avere notato un gruppo di tre A, di cui la seconda A, vero? Che cos'è? È arricchita dal monogramma di Cristo. Dunque è il simbolo trinitario. A, Cristo, vero? Cristo A, Cristo principio della vita, quindi vita, che si oppone all'omega morte. Poi cominciai ad accorgermi che lì c'erano delle strane legature tra le varie lettere e anche trasfigurazioni di una lettera in un'altra oppure in un singolo. Per esempio c'era, mettiamo, una R unita a una V. Erano le lettere iniziali di parole salutari dell'alfabeto latino e mi accorsi che erano resurrezio, vita. Poi c'era una S messa in evidenza, legata con Cristo, cioè, e questa è salus, insomma diverse parole salutari dell'alfabeto latino venivano usate come simbolo. E così, ad agio, riuscii ad accorgermi che tutto si risolveva. Io lessi tutto, dal principio alla fine, e feci fare altrettanti disegni che furono poi pubblicati e che credo che siano ancora anche oggi validi. Dobbiamo chiederci che cosa sono in breve, che cosa sono i concetti che vengono espressi su questo muro, insomma, e che poi anche altrove vengono espressi. Che cosa sono? Sono la Trinità, in breve dico, la Trinità di cui Cristo è la seconda persona. Poi c'è Cristo vita, Cristo salute, Cristo luce, espresso con la L unita a Cristo, Cristo principio e fine, e via di sempre, Cristo. E poi, estremamente importante, Pietro, che fa la sua irruzione dentro, vero, a questa compagine mistica. Dunque Pietro, come si esprime il nome Pietro? Si esprime mediante P-E. P-E, come il nome di Cristo, si esprime mediante Hiro, che sono le due prime lettere del nome Christos. Dunque Pietro si esprime con P-E. Ma si voleva anche esprimere la stretta unione di Pietro a Cristo. E come si fece? Si prese il monogramma di Cristo, Hiro, e in basso, accanto all'asta del Rho, che poteva essere un P, ci si aggiunse una E. Allora qui avevamo insieme il monogramma di Cristo Pietro. Questo è attestato più volte su questo mondo. Che cosa può rappresentare questa forma di Rho o di P con la E? Pensateci un po', che quale oggetto domestico può rappresentare? La chiave, vero? La chiave. Dunque allora qui entrava tutto il bagaglio di mistico della chiave, che era conosciuta anche dai pagani come simbolo di potenza, di autorità, e poi fu presa dai cristiani come simbolo di Pietro, però quella che apre e chiude, vero, le porte, secondo il volere di porte della vita celeste, secondo il volere di Cristo, vero, come è espresso nel Vangelo. Dunque questi molti gruppi di associazione Pietro-Cristo. Poi, che cosa io vedevo? Vedevo, specialmente nella parte a sinistra in basso, vedevo una quantità di NA, oppure di MA. Che cosa erano questi? Non sapevo, perché NA è contrazione del verbo NICA, quindi vittoria, allude alla vittoria. Fortunatamente, in due casi, e c'è da benedire quel cristiano che lo scrisse, che gli scrisse questi due nomi, la M era seguita da Aria, Maria, e la N era seguita da Ica, dunque Maria e Ica. Dunque due volte, sempre in unione con Cristo Pietro, veniva Maria e poi veniva il Ica, per tutte e tre le figure. E allora, naturalmente, io ero autorizzata a leggere in Maria e Mica tutti MA e gli MA che si trovavano sempre, non espressi per intero. Insomma, tutto andò a posto e venne fuori una pagina meravigliosa, veramente di religione e di fede cristiana. Mi ricordo che Pio XII, quando conobbe queste mie letture, e lui si entusiasmò, vero? E disse: ma qui ci sono tutti i capisaldi della nostra fede. E infatti lì sono i capisaldi della fede cristiana che si trovano su questo muro, che poi non è intero, perché poi ci dovevano essere altre parti di muro, questo coperte di graffiti, in questo antico piccolo ambiente di culto che si trovava lì sotto. Ma quello che si salvò fu questa parete e questo muro nel quale fu imparata la forma di piede. E allora qual era il mio compito? Dopo aver decifrato queste meravigliose espressioni di fede, di religione cristiana, è quello di vedere se questo trovava conferma altrove. E allora io, si capisce che feci lunghe soste nelle catacombe di Roma, le visitai tutte, guardai dappertutto, insomma cercai almeno per quanto era possibile, e mi accorsi che i medesimi fenomeni che io avevo riscontrato sul muro G si trovavano anche fuori del Vaticano. E non solo, ma si trovavano anche fuori di Roma, per esempio a Ostia, per esempio altrove, anche molto più lontano. Cito un solo esempio, in Spagna, dove si trovano le chiavi di Pietro, con Pietro. Poi un altro caso che per me è molto singolare, continuò insomma, questa moda anche nel Medioevo, però, non so, a Trevi, io posso citare questo caso, a Trevi, delle porte della città, si vede Cristo tra Santo Eucario, santo locale, e Pietro, e Pietro tiene le chiavi. Le chiavi di Pietro sono conformate in P e E, sono le chiavi di Pietro. Beh, e qui si potrebbe continuare. Quindi io feci tutta una raccolta degli esempi più singolari, più significativi di questo fenomeno, e poi li pubblicai insieme con i graffiti e insieme con tutte le mie considerazioni. E mi pare che su questo ormai non ci sia più nessun dubbio. Invano è stato tentato di negarlo, ma insomma sono troppe, come voi vedrete dalle proiezioni che mostrerò, sono troppi i casi e troppe le conferme perché si possa ragionevolmente negare. Quindi noi sappiamo che i cristiani, non i primissimi cristiani, ma insomma si comincia con il terzo secolo e poi via via fino alle l'undecimo o dodicesimo secolo, tre abbiamo degli esempi di questo genere. Quindi è un fenomeno che dura. E quindi insomma, è un'acquisizione insomma, per la scienza, indubbiamente. E ripeto, su questo ormai credo che meno qualche rarissima eccezione, insomma tutti gli studiosi sono d'accordo. Uno dei primi a essere d'accordo con me nel riconoscere questa crittografia fu il professor Simonetti, Manlio Simonetti dell'Università di Roma, quale disse che insomma, non metteva nessun dubbio, era certo, anche lui fu il primo a riconoscerlo ufficialmente e poi via via vennero anche gli altri. Ci si domanda perché fecero questo, perché usavano questa, i cristiani usavano questa. Ma insomma, per il gusto di giocare con le lettere, di esprimere sentimenti con grande semplicità. E poi anche bisogna pensare a quell'idea che Sant'Agostino, per esempio, espresse, credo più di una volta, che cioè le cose nascoste sono volute da Dio perché l'uomo riesca con la sua fatica a scoprirle e a riceverne un maggiore diletto, a ricevere un maggiore diletto da quello che risulta. Ora, poi voi vedrete qualche esempio di questa crittografia sia fuori del Vaticano sia sul muro, quando sono lì. Ma ora voglio ancora di dirvi questo, che il muro G sotto l'altare del Papa, con questa pagina meravigliosa della vita di fede, di religiosità cristiana, è il centro, il fulcro di questo nuovo fulcro ideale di questo sistema, che ho avuto la fortuna di scoprire. E questo non è un caso, perché questo famoso muro G, come vi ho detto, è inciso nella parte superiore con queste gravi iscrizioni, e sotto che cosa ci sono? Ci sono le ossa di Pietro, quelle che sono accertate come ossa, ormai accertate come ossa di Pietro, in seguito a varie vicende, risultato assolutamente non previsto, ma insomma mi pare inoppugnabile. Ora, io quando ebbi la certezza che lì sotto il muro G, sotto queste epigrafi che avevo decifrato, c'erano veramente le ossa di Pietro, io mi domandai, è una curiosità, mi domandai, esiste in qualche altro luogo, esistono i resti mortali di un individuo, di uno o di più individui che abbiano conosciuto Cristo personalmente, che abbiano udito la sua voce, che abbiano assistito ai suoi miracoli? E allora, dietro a questo impulso, io feci un'accuratissima ricerca in Oriente e in Occidente, e facendomi anche aiutare da colleghi che erano molto addentro a cose di questo genere e che potevano darmi una mano. Ma insomma, il risultato è questo: non c'è in nessun'altra parte del mondo il residuo immortale, non ci sono i resti immortali di un individuo che risponda a quei requisiti. L'unico è Pietro, l'unica eccezione è Pietro a Roma, nella Basilica Vaticana, è l'unico. Tutto il resto cade, perché sono tutte reliquie, cosiddette reliquie, che risalgono a tempi molto più recenti, eccetera. Ma l'unico è Pietro. Ora, io ricordo che rimasi molto impressionata da questo, perché pensai che, guarda, in fondo, questo è il Pietro, è quel Pietro sul quale Cristo ha dichiarato di voler fondare la sua Chiesa e ha promesso che le forze del male non avrebbero avuto la forza di avere il sopravvento su questo. E proprio quello deve essere. Ora, se si guarda bene, tutte le reliquie di Pietro sono un'assoluta eccezione, assoluta, e questo è scientificamente dimostrato. È un'eccezione anche il destino di Roma, al quale le reliquie di Pietro sono indissolubili. Pietro è indissolubile. È veramente eccezionale, se si pensa un attimo, perché Roma nasce come un piccolo gruppo di pastori di Valdese, e poi col passare dei secoli, con andare del tempo, all'epoca di Augusto diventa regina praticamente di tutto il mondo. Allora, Roma diventa città universale, e questa universalità di Roma, che è riconosciuta da contemporanei e da posteri, sia dei contemporanei dell'epoca augustea, ma anche dopo l'epoca augustea, io ricordo quei bellissimi versi di Claudio Tilio Damasiano, poeta grafico, all'inizio del V secolo, che rivolgendosi a Roma la interpellava così: ficisti patriam, diversis gentibus unam. urbem fecisti quod prius orbis terra. Tu hai fatto una patria a genti diverse. Facisti, hai fatto una città di quello che prima era il mondo. Questa è la Roma universale, città universale. Ma se si riflette un po' su questa universalità di Roma, non cessa col cessare dell'impero. Prima era politica, una universalità politica e imperiale. Ora diventa invece una universalità spirituale. Cambia aspetto. E qual è questa universalità spirituale di Roma? È il fatto che la Chiesa cattolica, che è universale per definizione, perché cattolicos vuol dire universale, e è l'erede dell'universalità imperiale di Roma, che è provvidente la vera preceduta. Ma, se guardate bene, il fondamento resta sempre uno, ed è Pietro nel cuore della Repubblica Vaticana. Soltanto per questo fondamento, soltanto per questo, il capo della Chiesa universale di Roma ha il diritto e il dovere di rivolgere la sua parola al mondo intero, soltanto per questo. E a me pare che, siccome ora l'universalità questo fondamento dell'universalità di Roma, il fondamento sicuro, Pietro, la realtà di Pietro, della Basilica Vaticana, di cuore della Basilica Vaticana, era finora proclamato dalla tradizione sostenuta dalla fede, ora si aggiunge, dopo le ricerche, queste ultime ricerche, si aggiunge la conferma della scelta più rigorosa. Ora mi sembra che questa conferma della scienza, data la tradizione, sia qualcosa di molto importante, perché soltanto così, insomma, a me pare che questo sia, sì, questa unione scienza-fede, per cui ora il fondamento di Pietro è sicuro anche scientificamente, non soltanto per tradizione e per fede, ma anche scientificamente, questo si offre a noi come un oggetto di meditazione e anche, vorrei dire, come un motivo di conforto, di grande conforto e di grande speranza.
Ecco, spiego. Cinquecentesco, appunto per Venezia, che appunto ci ricostruisce, ricostruisce l'area il campo Vaticano con la originaria collocazione dell'obelisco del circo Neroniano, prima del trasporto dell'obelisco nello slargo che attualmente si dice appunto Piazza San Pietro, dove fu trasportato dal Pietro Domenico Fontana.
Vabbè, poi vediamo, perché a sinistra della clinica c'era il circo, la posta circo Neroniano, in cui San Pietro morì del martire della croce nel 64, non nel 67, notate bene, non è, ora è accettata la data del 64. E poi vediamo.
Poi un attimo un richiamo al baldacchino berniniano, che siamo al di sopra,
della tomba.
Sappiamo che l'intervento berniniano impegnò una sorta di scapo per le fondazioni delle quattro colonne bronzee dorate e addirittura si gridò quasi al sacrilegio.
Allo scandalo, perché si diceva che insomma, scavare in un luogo simile era una cosa assolutamente terribile, assurda, quasi sacrilega, vero? Anzi, io vi dirò che mi sia permesso di fare una piccola parentesi. Una volta parlando con un fiato di cielo, io gli dicevo dell'ammirazione di me e di altri per il coraggio che lui aveva avuto dopo tanti secoli di sfidare questa paura. E io, perché certo che poteva venire, grazie a Dio è venuta una risposta positiva, poteva venire una risposta negativa. E allora certo che era molto grave la situazione. E allora Pio XII mi rispose semplicemente così. Dice, ma le pare che noi cristiani dobbiamo avere paura della verità? La verità avanti a tutto. Ecco, questo io voglio ripetere le parole che ho sentito dalla bocca di Pio XII. Ecco, allora dobbiamo seguitare, perché qui ci sono le colonne e di sotto, qui c'è.
C'è da dire che un rilievo recentissimo ha confermato appieno la perfetta collocazione assiale della tomba petriana proprio al di sotto dell'altare. Siamo nella necropoli sotterranea, questa è una via tra i sepolcri, ambienti molto grandi, una sorta di città, quella è proprio la città sotterranea.
Colmata di terra e di gravura, un'intera ricchissima ricchezza. Quindi ci doveva essere, si capisce che ci doveva essere un oggetto di immensa portata, perché l'imperatore decidesse di far tacere, così posso dire, la vita di Europa ancora in essere, vero? E questo fu fatto, è una grandiosa Europa, tutta interrata, per fare il piano, e questo certamente denota l'immensa portata di quel quinto concerto.
Quindi, noi sottolineiamo, siamo come, diciamo, attraversando le città e per il Vesuvio, gli ambienti svuotati appunto dal riempimento di sé. Questo era il sepolcro, uno dei più belli anche per le decorazioni. Qui invece è un esempio raffinato di mosaico pavimentale con il ratto di Proserpina, siamo nel sepolcro indio, no? Soltanto una serie di brevissimi specimen per capire anche il livello qualitativo raggiungeva queste decorazioni. Questa è una piccola testa di bambino del sepolcro H.
Una testina d'oro. E che ci aveva un ciuffo, lo vedete un ciuffo sulla testa,
Sì, un codino. Questo è un pannello invece fittile, esterno del sepolcro F, interessante la semplificazione della pernice. Vediamo là, come c'è la
tradizione. Tanto per dare un'idea dell'ambiente.
Finalmente siamo sulla parete iscritta, vedete, una sorta di foresta di iscrizioni.
Vedete quel giusto piccolo che c'è lì sotto, c'è il dell'occhio e lì sotto c'è il graffiti di cui si parlava.
L'apertura naturalmente è seguita appunto allo speronamento con la cartoccia, cioè, ecco, questo è un'occhio più ravvicinata, vedete l'intrigo quasi apparentemente indistricabile dei graffiti, no? Ecco, questo è soltanto il campione del
famoso Petros. Questo fu è un frammento caduto dal cosiddetto mondo che è spirituale, questo loco e questi che aveva intuito fin da principio. Eli, Petro, Eli. Eli e si può dire che è quella. Si vede che
l'integrazione.
Dunque, siccome la prima linea cade verso destra, in basso, chiude di per sé stessa la prosecuzione della seconda linea. E allora nella seconda linea non si può leggere Eli, che vuol dire in greco, in una parola in contrario, Enesti, che vuol dire è dentro, Pietro è dentro. Quindi,
e finalmente qui siamo agli esempi di lettura della professoressa Lucci sui graffiti. Qui cominciamo con Leonia. All'inizio, sì.
E accanto al Chirò c'è la L di Leonia che è trasformata.
Lo vedremo nelle immagini successive.
Una chiave che è la chiave di Pietro, che si determina il concetto dell'unione
di Cristo. Ecco, è il nome della defunta. Già qui si intravede l'uso di 3A che vengono replicate in successione alla fine a significare la Trinità divina, e come il Chirò stesso presente all'inizio si ripete sulla seconda A a significare la seconda persona della Trinità.
C'è un monogramma di Cristo che è inserito sulla seconda A e quindi è il Cristo la persona della Trinità, e di questo io ho avuto molti esempi.
Mi è stato chiesto di spiegare meglio le 3 A.
C'era il monogramma di Cristo, la seconda delle 3 A.
Avanti, perché? Ecco, questo era l'integrazione, non l'integrazione, ma il completamento, perché va considerato che noi stiamo isolando tutta una serie di parole che sono circondate, quasi circonfuse di lettere, eccetera. Ecco, sopra compare hoc vici, il motto costantiniano, che è importante per la datazione poi dell'intera parola.
In relazione con il monogramma di Cristo, perché si sa che Costantino vinse la sentenza per il 12 e c'è la tradizione. racconta di quella visione celeste che gli padre. E questa visione consisteva non nella croce, ma nel nome stesso di Cristo, come ci dice questo stesso grafico. Qui siamo di nuovo perché siamo dopo il dettato dopo
ecco, tornando anche si vede l'inna al di sopra delle tre A, quindi nella Trinità, dove si conforta il trapasso della defunta, che possa rivivere nella verità trina e quindi anche nella persona di Cristo Gesù. Di nuovo simbolo. Ecco qui di nuovo la in del primo Chirro, quello che è davanti alla L di Leonia, e come la L di Leonia si trasformi nella chiave petriana.
Seguito la chiave Pietro,
entrambi annunciati, diciamo così, dalla parola di Vittorio. E questo probabilmente così, è arrivato nella zona di andiamo alla zona dei fori.
È quello che si trova sulla copertina del libro, vero? Sì, è questo qui che io adocchiai nel 58, no, anche prima del 58, quando studiavo anche i gatti, e poi è andato perduto. Allora per un miracolo si è trovato pochi giorni prima che uscisse il libro, così ho potuto farlo fotografare a Cloni. C'è la fauna della Vittoria, Pietro, Chiave e Cristo, quindi associazione Cristo-Pietro uniti nel senso del valore di Vittoria.
E questo è l'esempio invece, diciamo, medievale, tre libri. Qui si vede Pietro che tiene P, ovvero le due lettere iniziali.
Ah, questo è Trevi, vero?
Sì.
È Trevi.
La lastra in Arcadia.
Sì, quello che io vedevo prima, siamo tra i 12 per confermare che dura a lungo, anche fuori di Roma. Siamo a Trevi, in Germania, e si vede su una porta della città, ora nella chiesa degli Agostiniani, si vede Cristo fra Sant'Eucalio e Pietro. E Pietro tiene in mano le chiavi, le quali finiscono in PE. E questo dimostra che fino al XII secolo Cristo, con le chiavi di Pietro, si identificavano col suo nome.
Questo è l'esempio invece di Urses, cioè Ursa, un epitafio.
E guardate, dunque questo
da Roma, probabilmente un vino.
Urses sepulcro, seppo ci deve essere, vero? Allora, guardate quel VF, che è nettamente, volutamente staccato dal resto. E sotto che cosa c'è? C'è il Chiro, cioè Cristo. Allora, siccome V sappiamo da tanti altri esempi, vuol dire tutta, il ruolo di resurrezione, Cristo. Resurrezione e vita, l'augurio di resurrezione e di vita che si rivolge alla defunta Ursa. Avanti.
Okay, Vittorio. Ecco, questo è l'esempio invece di Agapis, che è
un museo più visto. Mi chiamo Agapis, se ricordo una T, vero?
Sì.
Una T e poi c'è un'omega, no?
Un'omega, il chiro.
E alfa. Vedete che anche qui c'è l'inversione omega alfa attraverso Cristo. Cristo dalla fine al principio,
la nuova vita.
Di passare alla vita, alla nuova vita che è Cristo.
Questo è un piccolo frammento attualmente al cimitero di Pretestato, che è utilizzato, diciamo, come chiusura di un lobulo. Si vede appunto segno cristologico, poi la M e la A, le due lati.
N-A. N, cioè scusa, cioè N-A.
N-A. Anche questo è un frammento, un epitafio inutile, una defunta, attualmente al centro di Sant'Agnese. Molto singolare la figura del volatile che tiene questo grappolo. Di uva.
Uno degli eventi da mettere di letto, cioè, è la parte destra di una lapide, vero? La cui prima parte era, non so, occupata dal nome della defunta, eccetera, e finiva con A, vero? È il nome della defunta, defunta in A.
Sotto forse i numeri.
No, e poi sotto che cosa c'è? Ci sono dei numeri. Vixit, secondo le tante infinite lapidi sepolcrali, vixit annos tot, tanti anni, tanti mesi, tanti giorni. Ma quello che interessa di più è quella N isolata e chiarissima a destra. Vedete che nella N c'è una colomba che affonda le zampe e tiene nel vento un grappolo d'uva. E questo grappolo d'uva lo accosta a che cosa? ad un altro. Allora qual è il senso dell'assoluto? Si potrebbe stabilire l'anima, perché era appunto l'anima grazia enne, e noi sappiamo dal mondo dei graffiti e da altri esempi che significa vittoria, grazie alla vittoria si avvicina al grappolo, che cos'è il grappolo? È il godimento, che lo sappiamo anche negli altri casi, si avvicina al godimento celeste, che ha, credo, si avvicina, quindi pare che non ci sia nulla, tromba, tiene le zampe dentro lei.
Questo è un epitafio
della lunaca,
della chiocciola, sì.
È una cosa che ho recentemente, una lapide che ho recentemente illustrata, dove sono due istruzioni sepolcrali, uno di Madonna, forse la madre,
insomma, di 60 anni.
Di 60 anni, sacinta, santa. Notate come la P e la A sono separate. Oh, e poi c'è una lapide, c'è un'iscrizione di un certo Herculensius, che è probabilmente il figlio di questa donna. 25. Dunque, allora guardate che cosa c'è. C'è una chiocciola, vero? La chiocciola, questo si sa, perché da altri testi, vero? Che era considerata dai cristiani come il simbolo dell'anima che porta la sua casa con sé, vero? E che è disposta in qualunque momento a lasciare questa casa perché, insomma, il viaggio terreno, vero? Oh, da che cosa parte questa chiocciola? Da quale lettera? Da una T, vero? Da una T, se io ricordo bene.
Da una T. L'inizio del tragitto
è una T. Del T e croce, che è un linguaggio dei cristiani, questi cristiani, naturalmente non tutti, perché guardate bene, sarebbe un errore dire che questa crittografia mistica vale per tutte le iscrizioni cristiane, no, soltanto è una moda che si manifesta in alcune iscrizioni, in altre no. Oh, dunque allora, parte da una T, traversa una N, vero? E arriva con le sue cornette a toccare che cosa? Un'A che è trasformata nel monogramma, vero? Allora qual è il senso? L'augurio è l'augurio che il defunto e la defunta, si tratta di due defunti, partendo dalla croce, giungano attraverso la vittoria al godimento eterno che è l'A.
Questo è un piccolo marco sovrastrano della vita del Vaticano, basito per il Refugio.
Sì, c'è un vaso, vero, a sinistra. Il vaso simbolo del Refugio che si identifica anche con Cristo. Che poi c'è la colomba, anima, che si rivolge al simbolo del Refugio. E poi che cosa c'è?
La M.
C'è una M e questa non può essere altra che Maria, no? E poi c'è
R.A.
Resurrezio, vita, vero? È tutto un concentrato di simboli salutari a vantaggio di questa.
Questo attualmente non ci vede San Calisto, l'epitafio di Redeta.
Ah, di Redeta, questa è una cosa molto bella. Dunque c'è una, vedete un vedete, vero? E poi c'è a sinistra che cosa c'è? C'è un pagone, vero? Un uccello che sta sopra di fiori, vero? A sinistra.
Che è un ramoscello nel
vetro. Con un ramoscello nel vetro. Ora guardate che cosa spunta dalla M. Spunta un fiore, vero? Che va a finire esattamente sopra il vaso del Refugio, che è Cristo, vero? Ora, voi ricordate che Cristo è quello nato dalla Virgine, vero? Dalla, insomma, Maria che produce Cristo. Cristo è il fiore, vero? Cristo è il fiore, unito con le frigere, e nasce da che cosa? Da una etnia, che noi sappiamo da sua parte.
Questo è sempre invece interessante, l'esempio del Cinema San Calisto, lo vediamo con l'esorcista celere.
Celere esorciste, pur compare sua in pace. Vedete che ci sono delle lettere legate, se io ricordo bene, da un cielo, vero? C'è un cielo che è dentro la V, vero?
Sì.
Dentro la V, allora il cielo che cos'è? Simbolo di luce. Dentro la V che è simbolo di vita, vero? E poi c'è la M di cum, guardate come è trasformata in una M A Maria, cum Maria.
Fino abbiamo l'esempio del pinacolo del cielo di Santa Priscilla di Vericundus.
Vericundus, sì, Santa Priscilla, voi sapete che insomma, c'è quella famosa Maria, profeta, eccetera, quindi è molto vivo fin dall'inizio il punto di Maria Priscilla. Ora, in una lapide sepolcrale, in una tegola sepolcrale del cimitero di Priscilla, che cosa si dice? Vericundus. Vericundus che cos'è? È il nome di un defunto. E guardate com'è interrotto. È interrotto da che cosa? Da una M. Una M, quindi che cosa vuol dire? È il nome, è il defunto, messo sotto la protezione di M, come altrove si vede il defunto messo sotto la protezione di una T.
Poi abbiamo un esempio tratto dal sepolcro anche della Roma Vaticana, cosiddetto dei Valeri. Interessante, si vede la testa di Pietro. Una foto scattata durante lo scavo, come documentazione cristiana. Andiamo avanti. Questa è l'altra, l'integrazione.
Sì, va bene. Andiamo. Come la prima epigrafe che io lessi, visto che il Vaticano, era una preghiera a San Pietro perché pregasse per i defunti sepolti presso il suo corpo. Ecco, questa era la. Poi?
Queste sono delle foto interessanti dell'interno dell'oculo nella parete dei graffiti. Vedete, è proprio tappezzato da lastre marmore e isolato da vano. Andiamo avanti.
Ah, io poi credo di aver detto nella prima conferenza, diciamo così, nel primo racconto che feci prima in questa sede, che le ossa di Pietro, che io riuscii dopo ben 10 anni che stavo in un umido ripostiglio che non sapevo che ci fosse. Dunque io trovai queste ossa che poi dopo si rivelarono come vere ossa di Pietro in seguito a tutti gli esami di ogni genere, esami antropologici, merceologici, petrografici, eccetera. Dunque tra queste ossa, veramente straordinarie, eccezionali, c'erano dei muscoli frammenti di stoffa rossastra e dei fili d'oro. Questa è una fotografia microscopica. E vedete che c'è questo brillare dell'oro, vero? E dunque allora che cosa significa questo? Significa che al tempo di Costantino, quando le ossa furono introdotte nell'oculo del muro G, furono avvolte dopo essere state prelevate dalla terra, infatti c'era molta terra ancora incrostata a queste ossa, furono avvolte in una preziosa stoffa di porpora intessuta d'oro, veramente meravigliosa. Naturalmente minuscoli frammenti che furono fotografati a microscopio e poi furono anche esaminati a microscopio con sistemi speciali qui all'Università di Roma, nella facoltà di chimica e di archeologia, insomma, e allora si rivelarono dei veri frammenti di porpora autentica, non di cocciniglia, che sarebbe stato più complicato, di vera porpora in luce, e questo andava perfettamente d'accordo col porfido che fasciava il monumento costantiniano considerato sepolcro.
Questo è una cassettina lignea che furono imposti
dove
i resti umani. Alcuni frammenti del muro, vedete, rosso, trovati dentro.
Che erano caduti dentro questo, beh, ci sarebbe una lunga e quasi, diciamo, incredibile storia da raccontare. E poi, ecco,
il microscopio.
C'era un'anima di porpora avvolta in una sottilissima lamina di oro autentico, perché poi fece esaminare anche l'oro, chi lo esaminò, il professore che lo dominò all'università, mi disse, dice, magari ne avessi qualche sacco.
E questo è una collocazione nell'oculo dei resti unici.
Come dico, ricordatevi che si tratta di un'assoluta eccezione.
Collocati uno per uno dentro una cassettina di plexiglass trasparenti.
Quando io dico, Paolo VI dette l'annuncio nel 67, no, 68, no? E allora furono collocati questi resti distribuiti, resti che sono circa metà dello scheletro, di pietra, delle varie parti dello scheletro, e furono collocati secondo la distribuzione, le varie parti del corpo, furono collocati i vari contenitori di plexiglass messi appunto dentro il corpo, dove erano stati per tanti secoli. Soprattutto studiosi, so, tra gli altri ci ho accompagnato perfino il patriarca Atenagora, era per dare questi. E poi successe, beh, questo purtroppo è umano, che chi insomma non aveva trovato, non era arrivato a quei risultati, insomma, non vedeva di buon occhio che io seguitassi, specialmente dopo la morte di Paolo VI, a seguire, a spiegare. E allora per un certo periodo, purtroppo per vari anni, lì furono dette delle cose proprio contrarie alla verità. Per esempio fu detto che so, che erano tutte cose inventate, che non era vero niente, che lì c'era soltanto la tomba, il luogo dell'antica tomba e non c'era nient'altro, eccetera, ignorando completamente tutto quello che io avevo pubblicato, che avevo detto che in parte, piccolissima parte, ho mostrato a voi. Beh, che oggi credo che le cose siano un po' cambiate, perché oggi, appunto, grazie Cardinal Sodano, al quale questo libro è dedicato, oggi si dicono le cose più conformi alla verità. Però credo di poter dire, per quello che so, per quello che mi risulta, che una gran parte della visita, la quale va prenotata, eccetera, viene dedicata all'osservazione della necropoli pagana, che pure è grandissimo interesse, che io stessa ho studiato in vari miei scritti, ma quando si arriva a Pietro, e allora ci si sbriga in breve tempo. E credo che per un certo periodo, non so ora, ma quello che si vedeva, è stato mostrato qui, si vedevano perlomeno i contenitori di plexiglass che emergevano, sono 29 contenitori di plexiglass che emergevano dall'oculo costantiniano, l'oculo della ex tomba, la seconda tomba di Pietro, furono messi, furono appiattiti in modo che non si vedessero, che si potesse rimanere nell'incertezza. Beh, io non faccio commenti. Ora non lo so, può darsi che ora le cose siano un po' migliori. C'è qualcun altro che vuole chiedere?
Vengo magari qua in modo che...
Desideravo semplicemente, e magari in una forma un po' immodesta, esprimere l'ammirazione per la grande collega, in quanto sono epigrafista latino dell'Università di Milano, quindi ci tenevo che si sentisse almeno una voce in questo senso.
Già.
Però in particolare allora, proprio per questo, volevo anche approfittare dell'occasione di averla qui fra noi a Milano, visto che non ci viene poi così di frequente, per insistere su tue osservazioni più strettamente, più propriamente epigrafiche, che forse questa sera in particolare sono un po' sfuggite nella sua presentazione. Io questo suo grazioso e prezioso libretto l'ho letto nei giorni scorsi e notavo, e la cosa mi interessava molto, che lei sostiene a un certo punto che in particolare per il guazzabuglio o la selva selvaggia dei graffiti del Burro G, si deve pensare a un'unica mano, o meglio, a una mano autorizzata a incidere, a graffire, a completare, a ricamare. Certamente una complessità di sovrapposizioni, di simbologie e di diverse informazioni non era possibile che potessero essere lasciate alla, come si può dire, alla volontarietà del singolo, del passante, insomma. Quindi, ecco, la prima cosa che mi sembra di estremo interesse è questo. Questa volta, non in una forma possibile, ma non indispensabile, come è di tutta la grande epigrafia, l'epigrafia monumentale, questa volta si rende necessario l'intermediario di chi interpreta i desideri del committente, insomma, e li esprime, anzi, li crea, utilizzando fra l'altro un tessuto che già esiste. E questa è la premessa che lei peraltro già sosteneva nel monumento, ma che valeva la pena che fosse sempre sottolineata, perché sennò questi graffiti restano un po' sospesi nel nulla. Chi li faceva e perché? E vengo allora al perché, volevo chiedere questo. E abbiamo visto tutti l'aspetto della selva selvaggia, come lei assolutamente propone, descrive la parete. Bene, pensavo questo: i successivi passanti, i fedeli che nel buio o nell'intimità di quello spazio avevano davanti quella parete, certamente non potevano godere delle arti della professoressa Guarducci per averne una decretazione. E allora mi chiedo questo, probabilmente l'intera parete, così nel suo divenire, nel suo continuo rifarsi, probabilmente non era più intellegibile singolarmente, passo per passo, e soprattutto non era più leggibile, ecco, a questo volevo venire. E cioè, posto che la mia epigrafia, mi permetta di dire mia tra virgolette, la mia epigrafia monumentale è essenzialmente un'epigrafia, una comunicazione esposta, visibile e comprensibile da tutti, qui invece siamo esattamente l'opposto. Ho un qualche cosa che è inteso simbolicamente come una presenza anche senza interpretarlo caso per caso, o meglio, senza leggerlo, ma interpretandolo e ricavandolo in qualche cosa da dei, come si può dire, dei grafemi, da degli insiemi di segni che di per sé non vengono analizzati, ma che rappresentano qualche cosa. Cioè di fatto sono davvero, come dice lei, dei ricami fortemente simbolici che così vengono interpretati. Se così, così che sto a consigliare la mia epigrafia monumentale con questa, altrimenti è proprio un'altra cosa, insomma.
No, io appunto forse non ho insistito, però ho insistito per iscritto, vero? Prima ho insistito tanto sul fatto che non è affidata questa parete alla pietà dei fedeli, perché allora proprio assolutamente non si capirebbe niente, ma è affidata a qualche persona, non una sola, ma forse anche due o tre persone addette al luogo, che interpretavano la volontà dei fedeli, che visitarono il sacro luogo, di ricordare proprio in quel luogo benedetto, di ricordare i loro defunti. Noi abbiamo dei casi in cui, non so, c'è un caso, per esempio, dove c'è un vivas, vero? C'era il posto per V, vero? E di fatto è stato espresso V. E poi il vas, per il vas non c'era più posto. Allora, un segno di unione unisce il V al vas di un altro grafito, vero? In modo da fare vivas. È tutto un ricamo veramente meraviglioso ed eseguito non da questa gente che andava lì, che poi praticamente dovevano essere più o meno ignoranti, okay, ma da gente che conosceva perfettamente i grafiti precedenti e li utilizzava per il conforto di chi veniva. Oh, poi lei mi diceva anche il fatto della
della lettura ormai simbolica, meglio, non sì, della lettura, ma della intenzione.
Sì, ma dunque credo che bastasse questo. Chi andava nel luogo sacro di Pietro, per lui era sufficiente sapere che il nome del suo defunto, della sua defunta, della persona che gli stava a cuore, delle persone, erano state fatte in quel luogo. Vero? E non importava che poi le liste non lette, rilette, eccetera. Bastava a loro, credo, di sapere che questi nomi erano stati espressi, vero? E questo era già un conforto ben superso, vero? Che volevano invocare i defunti di questo luogo. Mi pare, non so. C'è qualcun altro, no?
Data allora forse anche per consentire a chi viene. Ecco, un'ultima domanda.
No, volevo partire. Ho visto che nella costruzione c'è un punto di vista interessante.
Ecco, gli affezionati, diciamo gli affezionati, come se ne sarebbe la luce che è a disposizione, di suo lavoro. Come per il mio.
Insomma, Andrea Giordano, il mio affezionato collaboratore che ha corretto le volte, che ha mandato le camicie insieme le diapositive, ha voluto portare qualcuno dei miei estratti che facevano abbandonati e che io poi non li curavo più perché mi interessavano altri lavori. Allora se c'è qualcuno, non so, io lascio carta bianca per Giordano a chi volesse qualcuno dei miei precedenti lavori, non so che cosa ci sia, io non lo so neanche che cosa abbia fatto, so che da Roma ha portato un fatto.
Ecco, allora ringraziamo la professoressa Guarducci.
fare. Ah, non lo so, se verrà con il braccio in bravo giornale, sono schiacciati da qui a motivi di collezionismo.